Il punto, dicevo, è che vorrei cominciare appunto le lezioni un po' più canoniche, insomma quelle che dovremmo aver fatto già dalla settimana scorsa, però do per acquisiti gli elementi centrali che abbiamo messo a disposizione la settimana prossima. Ovviamente ci tornerò sopra strada facendo, però insomma ecco, tenete presente che quello che mi interessa è che per seguire un po' meglio il mio modo di insegnare alcuni concetti sono piuttosto importanti, insomma ecco, e soprattutto per fare in modo che voi facciate quello che dovete fare con un po' più di successo, fondamentalmente. Allora, dicevamo, la festa della donna. Una delle tante cose che si dicono, diciamo che recentemente, un po' più recentemente, negli ultimi anni, una delle cose che si dicono è sì, ma chi se ne frega, la festa dovrebbe essere tutti i giorni, fare festa soltanto un giorno che senso ha, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, più che lo specifico della donna, il problema è lo specifico della festa. Nel senso che possiamo domandarci cos'è una festa. Perché dire che si dovrebbe fare festa tutti i giorni crea qualche piccolo problema, se ci fate caso, nel senso che appunto se fosse festa tutti i giorni non sarebbe mai festa, si potrebbe dire in un certo senso. Quindi la festa di suo segnala un qualche tipo di differenza. Il problema è chiedersi che tipo di differenza viene segnalata dalla festa, ovvero sia cos'è che è una festa, perché noi la usiamo in senso profano evidentemente in questo caso, ma il termine festa evidentemente altrettanto viene da un contesto diverso, in qualche modo segnala una differenza nel tempo. La festa è un altro tempo rispetto a quello della settimana normale, il discorso è questo. Il giorno festivo, come insegnano le scritture, se vi ricordate, è quello nel quale si riposa anche Dio, no? Dopo aver lavorato per un tot, Dio dice, vabbè, mo, fatto giusto. Non so se forse voleva dedicarsi un tantino di più all'essere umano, ma comunque nel complesso questo è quanto. Quindi è il momento in cui anch'egli si ferma. È un momento particolare di conseguenza e nella tradizione, nelle culture tradizionali, nella nostra stessa cultura, continua a mantenere un certo tipo di accento di questo genere, ovvero sia la festa segnala una discontinuità temporale. Vuol dire che noi sappiamo, da qualche parte nella nostra cultura, che c'è un certo tipo di tempo, ma ce n'è anche un altro. Quindi noi sappiamo che esistono almeno due tipi di tempo, il tempo profano e il tempo sacro. Vi faccio presente che recentemente ho letto, se non sbaglio, la settimana scorsa, un trafiletto sull'Espresso dove si diceva che il presidente delle COP, mi pare, si è alleato con un vescovo che potrebbe essere di Bologna, ma vi chiedo su questo un minimo di lasso perché non è che sia convintissimo, ma comunque si è alleato con un vescovo dicendo che sarebbe ora che la domenica ridiventasse un momento di festa. E che quindi pensare che la domenica debba essere devoluta all'andare a fare spese non è una buona idea. Lo stesso presidente della COP quindi pensava di chiudere le COP la domenica. Ora questo è un dibattito che se ci avete fatto caso va avanti da un po' in Italia, nel senso che ogni tanto qualcuno salta e dice che tenere i negozi aperti la domenica non è una buona idea. Io sottoscrivo assolutamente il discorso, però ripeto, il problema è che fare le cose senza spiegarle oppure senza cercare di recuperare i motivi per cui hanno un senso lascia un po' il tempo che trova. Il senso però è questo, ovvero sia il senso è che la domenica dovrebbe essere, credenti, non credenti, non è questo che ci interessa al momento, ma la domenica dovrebbe essere un altro tipo di tempo. Dovrebbe essere qualcosa che rompe la continuità della settimana, una continuità della settimana che noi abbiamo caratterizzato culturalmente in certi modi, no? Quindi si lavora, si acquisisce, si fanno cose produttive, ecco, la domenica dovrebbe essere altro. Perché serve questo? Vediamo con Simmel, tanto per cambiare, direte voi, che dice una cosa molto interessante, dice l'uomo è un essere differenziale, ovvero sia l'uomo apprezza, riconosce, valuta il cambiamento. E questo è uno dei motivi per i quali il cambiamento nella nostra cultura ha raggiunto uno status non mai prima visto, nel senso noi siamo la cultura del cambiamento per certi versi, se non cambi sei morto, se chi si ferma è perduto, insomma c'è tutta una serie di adagi che ci aiutano a capire un po' meglio questa cosa, ma ecco, noi valutiamo molto le cose che cambiano e tendiamo a valutare meno quelle che invece rimangono. Questo ovviamente vedremo che ci può creare dei problemi, però di fatto il problema è questo, ovvero sia noi nel nostro modo di conoscere, nel nostro modo di vedere il mondo, di orientarci, abbiamo bisogno di cambiamenti. Che poi il ritmo dei cambiamenti possa essere tarato più o meno correttamente è un altro discorso, ma comunque a noi servono questi cambiamenti. E le culture tradizionali, che questa cosa l'avevano capita benissimo, avevano elaborato una serie di strategie per poter dare i cambiamenti necessari. Una di queste era evidentemente la festa, ovvero sia la festa è il momento nel quale cambia la percezione del tempo, cambia il modo nel quale ti vedi all'interno della società, cambia il modo nel quale ti contestualizzi in un certo ambito e quindi rinnovi la tua presenza all'interno della società. La rinnovi come? Anche attraverso una serie di rituali, questo per esempio Durkheim probabilmente l'avrete sentito, lo ha studiato molto attentamente, no? Con le forme elementari della vita religiosa, con tutta una serie di assunti sull'importanza del rito. C'era Merton, per esempio, che studiando la danza della pioggia di non mi ricordo quale tribù indiana, diceva che non era tanto un problema di pioggia quanto un problema che attraverso quella danza la tribù rigenerava il legame che la teneva insieme. Quindi vedete che il collegamento fra cerimonie, diciamo comportamenti religiosi e legame sociale è molto stretto. È un comportamento che si è, come dire, mantenuto nella cultura fino a noi. Se tenete presente, per esempio, che degli autori molto interessanti, come per esempio George Ritzer, che è uno studioso americano che potrebbe valer la pena di leggere, parla delle cattedrali del consumo quando parla dei centri commerciali, no? Parlando delle cattedrali del consumo, cosa fa? Sottolinea una dimensione, in qualche misura religiosa, di questo andare a fare spesa. Andare a fare spesa è un comportamento che può essere analizzato da un sacco di punti di vista, come vedremo, ma uno di questi punti di vista ha a che fare con un tipo di rituale, ovvero sia si va a vedere certi negozi, si va in certi posti, si fanno certe cose. E di conseguenza, no? Si ripercorrono delle tappe, una certa forma di ripetizione, una certa forma di scansione anche lì. Il problema è che questa scansione che abbiamo messo a punto noi non prevede nessuna soluzione di continuità. Noi potremmo comprare 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana. E questo invece è un problema, come dicevamo, perché invece noi dovremmo recuperare viceversa la distinzione fra un tempo di un certo tipo e un tempo di un altro, che si chiamano tempo sacro e tempo profano, ma ripeto, sacro non nella visione di una particolare religione, sacro per una qualità diversa del tempo stesso. E questo discorso vale anche per lo spazio. Nelle religioni tradizionali, nelle società tradizionali, lo spazio è diverso, diversificato, stratificato. Ci sono dei luoghi dove non si va se non in certe occasioni, ci sono dei luoghi nei quali non si va e basta, il famoso tabù, no? Perché sono luoghi sacri, pure quelli. Quindi vedete che la scansione sacro-profano, in ultima analisi, dal nostro punto di vista, è una scansione che ci permette di diversificare qualitativamente l'ambiente nel quale viviamo. Ci sono posti di un certo genere e posti di un altro, ci sono momenti di un certo genere e momenti di un altro. Questo tipo di concezione, questo tipo di percezione è molto importante perché ci permette di mantenerci in contatto col versante qualitativo. Se vi ricordate, abbiamo visto la settimana scorsa che la nostra cultura è una cultura che privilegia la quantità alla qualità. Per cui più tempo è meglio in generale, più tempo per comprare è meglio in generale, è meglio per tanti motivi. Però il problema è questo, che il tempo diventa una cosa unica, come lo spazio, come abbiamo visto, no? Cartesio ci dice che lo spazio è uguale, è misurabile, è identico dappertutto, non ci sono differenze di sorta. Allo stesso tempo il tempo cos'è? È un flusso che viene misurato dalle oscillazioni di certi elettroni, eccetera, eccetera, come forse saprete. E basta, ed è uguale sempre, no? 60 secondi fanno un minuto, 60 minuti fanno un'ora, nonostante l'ascendenza mesopotamica della quale parlavamo la settimana scorsa, 60 minuti qui, lì, oggi, domani, stanotte sono sempre 60 minuti. Ecco, come vi dicevo già la volta scorsa, invece questo non è vero, nel senso che nella nostra percezione, o perlomeno non è interamente vero, mettiamola così, nella nostra percezione sappiamo benissimo che certi 60 minuti sono velocissimi e certi 60 minuti sono infiniti, anzi anche minuti e basta, senza 60, insomma, ecco, cioè noi sappiamo benissimo che il tempo scorre a seconda delle situazioni nelle quali siamo immersi, per cui il tempo è, in certi casi è contestuale. Nella nostra percezione di vita il tempo non è così regolare, il nostro tempo fa salti, cambia continuamente. La domanda è: perché non dobbiamo riconoscere una qualche verità a questo discorso? Cioè, se la nostra percezione soggettiva è costantemente questa, perché la dovremmo ritenere sbagliata mentre dovrebbe essere giusta quella dell'orologio che abbiamo al polso, che inesorabilmente, no? La scansione quasi ossessiva del tempo. E allo stesso tempo perché dovremmo ragionare sullo spazio in termini cartesiani? Perché non riconoscere che certi spazi hanno un qualcosa in più, certi spazi hanno un qualcosa in meno? Nella nostra prassi di vita lo testimoniamo spesso e volentieri, suppongo, non so se avete fatto caso, ma se andate in giro per monasteri, eremi, eccetera, eccetera, vedete di solito che il posto dove sono questi monasteri è un posto particolare. È un posto che ha una sua aura, diciamo, diversa da quella normale, è un posto dove effettivamente sembra di poter essere in contatto con qualcosa di diverso. E non è un caso che tutti i monasteri di tutte le religioni si trovino in posti del genere, perché ai tempi la percezione dello spazio, come dicevamo, era diversa. E la percezione dello spazio qualitativo è fondamentale per poter apprezzare l'idea di ambiente, perché altrimenti noi riportiamo l'ambiente, trasformiamo l'ambiente soltanto in una sommatoria geometrica, cioè abbiamo tot spazio a disposizione e possiamo farci più o meno quello che ci pare, come vi dicevo, SimCity, grosso modo, l'idea generale è quella. Però nella gestione dello spazio come SimCity, come dicevamo la settimana scorsa, c'è un problema, nel senso che per poter immaginare che noi si gestisca lo spazio in modo così tranquillo e adeguato ai nostri bisogni, presupponendo che si sappia quali sono i nostri bisogni, è già questo un grosso passo avanti, dovremmo anche sapere tutto quello che riguarda lo spazio. Cioè, il nostro approccio allo spazio e al comportamento normale è un approccio estremamente presuntuoso, ovvero sia noi riteniamo di conoscere tutto, come abbiamo detto la settimana scorsa, laddove molte cose non le conosciamo. Perché vi ricordo che la nostra scienza è un punto di vista strutturato in un certo modo di una porzione della realtà. Mentre per poter gestire lo spazio in modo radicale come facciamo noi, teoricamente noi dovremmo sapere tutto di questa realtà. Dovremmo sapere tutte le conseguenze dei nostri gesti, dovremmo sapere tutti i motivi per cui le cose stanno in un certo modo e non in un altro. Dovremmo sapere un sacco di cose in più che però non sappiamo. E quindi il nostro gestire lo spazio in modo così intraprendente spesso e volentieri genera catastrofi. Questo l'abbiamo visto in grandi scale, lo continuiamo a vedere in piccole scale. Ieri su Repubblica Online c'era un articolo per cui intorno a Messina sta continuando a franare tutto. Ecco, come dire, questo segnala una serie di cose, no? Abbiamo visto che spiegarsi o cercare di spiegarsi i comportamenti umani in termini di stupidità non paga. Quindi evidentemente se migliaia di nostri conterranei e forse anche di più ritiene di costruirsi casa in luoghi dove non dovrebbe potersi costruire una casa per una serie di motivi che vanno dal sacro al pratico, ovvero sia va a costruirsi casa nelle valle dei templi, va a costruirsi casa su versanti scoscesi, va a costruirsi case in zone di esondazione, va a costruirsi case su vulcani, insomma tutta una serie di luoghi dove il buon senso, no, direbbe lascia perdere, non c'è andare. Allora io o li catalogo tutti come deficienti oppure c'è un altro motivo. Preferisco pensare che ci sia un altro motivo. Però la domanda è: qual è l'altro motivo? Cioè, com'è possibile che io non riesca a percepire il fatto che l'ambiente non è tutto uguale? Perché vedete che perché io vado a costruire sul cocuzzolo del vulcano, sto ragionando in modo cartesiano. Perché quello è uno spazio costruibile come un altro, no? Visto che la res extensa risponde semplicemente a leggi geometriche, quando mi servono 100 metri quadri, che questi 100 metri quadri siano in un posto decente o in un altro o su una discarica abusiva, cambia poco. Quindi vedete che tra la visione cartesiana e il problema dell'ambiente c'è una connessione strettissima. Di fatto noi ci comportiamo esattamente come si si potrebbe immaginare che si comportasse qualcuno che ragiona cartesianamente. Siccome noi sono 350 anni che ragioniamo cartesianamente, abbiamo quello che abbiamo. La difficoltà del concepire che lo spazio abbia dei vincoli, per esempio, no? Che certi spazi debbano essere lasciati liberi, che certi spazi non siano a disposizione. Questa cosa non la possiamo capire se non recuperiamo una visione qualitativa dello spazio. Nel bene e nel male, evidentemente, no? Nel senso che ci sono alcuni luoghi dove non è opportuno costruire, a meno che, e tra virgolette, questi luoghi vengano sottoposti a qualche altro tipo di procedura. Per esempio, sappiamo benissimo che uno dei problemi di Messina è il disboschimento, nel senso che non c'è più uno straccio di albero che tenga insieme la terra del suo, se non è mantenuta da qualcuno, crolla, slitta, scende, fa cose. Quindi vedete che nelle nostre prassi, per esempio, ci sono nascoste una serie di conseguenze, una serie di conseguenze, direi che tutto sommato è sufficiente, una serie di conseguenze che, delle quali non eravamo al corrente, ovvero sia, noi quando abbiamo tagliato tutte le foreste pensavamo di fare una cosa molto intelligente, perché così recuperavamo spazio per i pascoli, per le greggi, per tutto quello che poi può servire, senza tenere presente che questo appunto avrebbe creato delle, avrebbe avuto delle conseguenze che lì per lì non vedevamo. Oggi teoricamente le vedremmo, ma non facciamo niente a proposito lo stesso, se Dio vuole, per cui evidentemente dovremmo ancora lavorarci su questa cosa. Vi faccio presente che questo tipo di discorso, tra l'altro, si allaccia perfettamente al discorso iniziale dell'economia che faremo fra poco, però diciamo che sono due discorsi che vanno perfettamente a braccetto, perché uno dei motivi per i quali ci troviamo a vivere il dissesto idrogeologico che abbiamo attualmente, soprattutto in Italia, non so se avete sentito recentemente, 5.500 comuni su 8.000 hanno problemi di rischio idrogeologico, che vuol dire praticamente quasi tutta Italia, in particolare l'Umbria, una delle regioni che porta la bandiera da questo punto di vista. Perché questo accade? Allora, vediamo un attimo di fare mente locale. Avete presente il processo di industrializzazione? La rivoluzione industriale? Quando comincia? Diciamo sì, seconda metà del Settecento, però insomma lo va bene, le date precise in questo caso non ci interessano. Poi vedremo tutta l'evoluzione economica che ha portato a questo, però al momento voglio vedere invece quella sociale, se vogliamo mettere, demografica forse, meglio dirla. Allora cosa accade? Accade che si fondano delle fabbriche e che le fabbriche hanno bisogno di manodopera. La manodopera dove la andiamo a prendere? Visto che stiamo passando dal primario al secondario, andiamo a prendere nelle campagne, oggettivamente. Di conseguenza che succede? Che c'è una massiccia migrazione dalle campagne ai centri urbani industrializzati, salutata ovviamente come il progresso, come abbiamo visto. Salutata come il progresso vuol dire che, e ovviamente c'è un aspetto di realtà in questo, cioè chiaramente, no? Vuol dire che molti vengono sottratti all'alea della vita di campagna, perché effettivamente la vita di campagna in certi contesti è estremamente complessa, dolorosa, dura, quello che vi pare, e quindi vengono portati nelle metropoli. Ringraziamo Dio, abbiamo avuto un'idea geniale. Le campagne si svuotano. Come vi dicevo la volta scorsa, abbiamo un passaggio da un grosso modo 70% di popolazione impegnata nelle attività agricole ai tempi pre-industriali, oggi abbiamo un 8% di popolazione impegnata in attività agricole. Il che vuol dire, come vedete, che ci siamo persi, no? Quel 60% delle persone che vivevano in campagna. Queste persone che vivevano in campagna, però, lavoravano soltanto in campagna?
No, vive.
Vivevano in campagna, dice giustamente la vostra collega, che vuol dire qualcos'altro. Allora, è chiaro che noi consideriamo da un certo punto di vista questo spostamento positivo dalle campagne alle città se ragioniamo con un criterio semplicemente economico, come abbiamo detto più volte. Ma se noi ampliamo un po' il criterio, ci accorgiamo che la vita in campagna non era solamente una fonte di sostentamento e una forma di produzione economica, ma era anche una forma di vicinanza e di gestione del territorio. Nel senso che quando hai una grossa quota di popolazione polverizzata sul territorio, hai in linea di massima sempre qualcuno che è in grado di vedere cosa succede al territorio e in linea di massima anche di farci qualcosa. Nel senso che quella che viene chiamata manutenzione ordinaria, con questi orribili termini, è normalmente messa in atto da chi ci vive. Cioè, se tu abiti nei pressi di un torrente e vedi che questo torrente piano piano si sta riempiendo di detriti, crollano le sponde o quello che te pare, di solito ci metti le mani tu e il problema non si pone, o perlomeno puoi segnalarlo a qualcuno. Quando non c'è più nessuno, tutte queste cose non le fa più nessuno. Quindi il trasferimento dalle campagne nelle città non è semplicemente un trasferimento di manodopera, non è semplicemente quello che noi interpreteremmo oggi come un caso di flessibilità. Evviva, si sono spostati dalle campagne nelle città, ci conviene che siano lì. Ci conviene da un punto di vista economico e da un punto di vista piuttosto miope, da altri punti di vista non ci conviene per niente, perché di fatto abbandonano il territorio a se stesso. E non è più un territorio che è in grado di gestirsi da solo, come dicevamo la volta scorsa, no? Perché quando ci abbiamo messo le mani noi, gli equilibri naturali sono infranti. Quindi prima che il territorio riesca a riprendere un tipo di, come dire, regime autonomo di automantenimento, passano i secoli, sempre che questo sia possibile. Invece in territori e contesti antropizzati che poi vengono abbandonati, il territorio è reso incapace di, come dire, mantenersi. E nessuno più ci mette le mani. Quindi il territorio si deteriora. Ed ecco perché noi ci troviamo oggi col 90% della superficie del paese in condizioni pietose. Perché nessuno ha pensato che quelli che andavano via dalle campagne non facevano soltanto una forma di lavoro, ma avevano anche degli, come dire, dei compiti impliciti, se vogliamo usare le categorie che abbiamo visto la volta scorsa, di sorveglianza, di mantenimento, di cura. Io preferirei usare questo termine perché è un termine che è meno economico. Qui vogliamo parlare di un rapporto col territorio che non è semplicemente strumentale. Questo è il grande problema che dobbiamo risolvere con l'ambiente. Il nostro rapporto con l'ambiente non può essere un problema strumentale, perché l'ambiente non è uno strumento a nostra disposizione. L'ambiente è il presupposto della nostra esistenza. Quindi, da un punto di vista anche ontologico, no, se vogliamo mettere a punto delle categorie di gerarchia, è impensabile trattarlo alla stessa stregua di altre cose. Cioè, pensare che l'ambiente e l'economia siano pari, anzi che l'economia sia più importante dell'ambiente, è un segno di, come dire, appannamento mentale, se non vogliamo dire di peggio, no? Perché l'ambiente è la precondizione perché esista un'economia. Non è che io privilegio l'economia e mantengo l'ambiente, no, io privilegio l'economia e non ho più un ambiente, quindi non ho più neanche un'economia. È un tipo di ragionamento, come vedete, che se lo affronto logicamente non porta da nessuna parte. Quindi l'ambiente da questo punto di vista è qualcos'altro. Però il nostro problema per comprendere l'ambiente sta in Cartesio, come dicevamo, ovvero sia nel fatto che noi continuiamo a ragionare su queste cose con criteri meccanici e assolutamente artificiali, che non ci permettono di capire la differenza o di apprezzare la differenza. Per cui uno dei punti centrali è che per poter ridiscutere, per poter cominciare a vedere una qualche forse luce intorno in fondo al tunnel per quanto riguarda il problema dell'ambiente, è che bisogna recuperare una visione qualitativa dello spazio. Ed è per questo che uso il termine cura quando parlo di coloro che vivono l'ambiente. Perché c'è un misto di rapporto tra l'utilitario ma anche il sentimentale per certi versi. So quanti di voi vivano non in città. Io conosco parecchi che sanno benissimo di cosa sto parlando, nel senso che c'è un rapporto col territorio che non è un rapporto soltanto strumentale. Il territorio è parte di te e questo essere parte del territorio è uno dei tratti delle culture tradizionali. Ora, io sto continuando a usare il termine culture tradizionali perché mi viene spontaneo, ma non so se sapete di che parliamo. Diciamo che forse è il caso che lo specifichi anche rapidamente, eventualmente. Allora, noi effettuiamo una distinzione tra i tipi di cultura e diciamo che esistono culture tradizionali e culture moderne, che sono anche culture olistiche e culture individualistiche, in un certo senso. Che significa? Significa che nelle culture tradizionali vige un tipo di cultura e una serie di rapporti tra gli individui e con anche il contesto che nella cultura moderna non ci sono più. Sono le conseguenze di quello che dicevamo la volta scorsa, se vi ricordate, quando abbiamo parlato di status ascritti e status acquisiti. in qualche misura nella cultura tradizionale l'individuo ha meno spazio, diciamo che potrebbe perfino dirsi che non esiste in quanto soggetto, mentre nella cultura moderna l'individuo è il centro del significato, perlomeno vorrebbe esserlo anche se ci riesce maluccio fondamentalmente. Di conseguenza le culture tradizionali hanno una serie di strumenti di conoscenza del mondo che noi abbiamo ritenuto lungamente errati. Tutta la polemica dell'illuminismo era verso le famose superstizioni, no? Tutte le idee balorde che avevano le culture tradizionali del tempo andato, ma ci stiamo accorgendo che di fatto, a parte una bella quota di superstizione, di stupidaggine che ci sono più o meno dappertutto, però nelle culture tradizionali ci sono anche molte altre cose che invece meritano di essere recuperate, soprattutto come vedevamo la volta scorsa, farmacologia, cura dell'ambiente, capacità di mettersi in rapporto col mondo nel quale si vive, tutta questa serie di cose. Le culture tradizionali le fanno molto meglio di noi, da questo punto di vista siamo piuttosto scarsi. Vi ricordo appunto la cultura degli indiani d'America, tanto per dirne una, con tutta una serie di ovvie considerazioni di equilibri ambientali che noi abbiamo bellamente ignorato, nonché distrutto. Vabbè, comunque. Perciò nelle culture tradizionali, dicevamo, il rapporto con l'ambiente è un rapporto diverso da quello che abbiamo noi, ovvero sia la cultura tradizionale percepisce l'ambiente anche con una dimensione di sacralità. Se vi ricordate la famosa lettera del capo Seattle al presidente degli Stati Uniti, il capo Seattle si interroga dicendo: com'è possibile dire che possiedi la terra? Questa è una bella domanda, anche perché l'idea di possedere la terra è abbastanza recente nella nostra cultura. Non so se lo sapete, ma la proprietà privata della quale tanto parliamo, anch'essa storicamente è un concetto piuttosto fresco. Fino a metà 600 non c'era. Fino a metà 600 si ragionava in altri modi. Ora, a metà 600 che succede? In Inghilterra cominciano le famose recinzioni. Non so se avete presente più o meno. Sono tutta una serie di processi che poi portano quasi inevitabilmente alla nostra cultura, al nostro tipo di cultura, ma che vanno individuati perché sono degli snodi centrali per quello che riguarda la nostra storia. A metà 600 si comincia a ritenere di poter possedere la terra. E questo è l'inizio della proprietà privata. Prima cosa era il discorso? Il discorso era che la terra stava là, in linea di massima era del re, se vogliamo, e c'erano una serie diversa di prerogative di utilizzo, che però non erano esclusive. Cioè nello stesso bosco andava il contadino a prendere la legna, andava il nobile a cacciare certi tipi di prede, andava il re a cacciarne altri, ma il bosco era sempre quello. Non è che c'era il bosco del re, il bosco del contadino e il bosco del nobile, non so se mi spiego. Quindi il tipo di sfruttamento, il tipo di rapporto che esisteva in quel tempo era un rapporto di gerarchia nell'utilizzo, ma non di esclusione. Non so se questo è chiaro. È molto importante, perché la gran parte, i famosi commons, non è un caso che oggi, se andate su internet, troviate i creative commons, ovvero sia dei tipi di utilizzo di certe cose che non sono esclusivi. Io quando pubblico qualcosa su internet la pubblico regolarmente sotto Creative Commons, ovvero sia l'ho fatta, usala, l'unica cosa che ti dico è non farci i soldi tu, perché ci faccio io, non fai manco te, di che l'ho fatta io, ma faccia quello che ti pare, questo è il punto. Okay? Quindi il Commons è un modo alternativo di considerare il mondo, ed è nostro, perché è la nostra cultura che fino al 600 lo usava, non è che è strano. Mi faccio presente. Cioè, una delle cose che è importante fare è recuperare una coscienza storica di quello che siamo stati. La nostra cultura era così fino all'altro ieri, in termini storici. Poi 350 anni sembrano tanti, ma non lo sono in effetti, non sono affatto tanti, sono una, diciamo appunto, il famoso mezzo secondo nella storia del mondo, se ricostruiamo con le cose, con le scale geologiche. Quindi, che succede? A metà 600 comincia a venire fuori l'idea della proprietà privata e l'idea che io possa escludere chiunque altro dal godere di un certo bene. Quindi, come vedete, tra questo e l'idea di soggetto c'è una certa vicinanza, no? Perché occorre qualcuno che possieda, qualcuno che possa escludere. Finché tu non ti percepisci così forte come soggetto, non ti poni manco il problema di possedere qualcosa. Per cui tra proprietà privata e soggettualità, soggettività, c'è una stretta connessione. Tra l'altro questo soggetto sta emergendo, tanto per prendere un altro dei grandi, delle grandi tracce della cultura, dalla riforma protestante. è avvenuta invece nel 500, come vedete piano piano gli effetti a domino sono un po' lenti ma ci sono tutti. La riforma protestante perché è importante? Lo rivedremo anche per tanti altri motivi, però al momento ci interessa sottolineare che Lutero cosa dice? Dice che ognuno è in grado di interpretarsi le scritture da solo. Così facendo che succede? Da un certo punto di vista elimina la necessità del clero. Alla qualcosa gli serviva anche da un punto di vista politico, perché tenete presente che pure lì, insomma, ci sono una serie di valutazioni. Ma di fatto attribuisce al singolo un ruolo estremamente significativo. Ora, Lutero lo interpretava soltanto nel campo religioso, ma è chiaro che una volta che tu dici una cosa in un campo che tra l'altro è centrale nella vita del periodo, poi quella in qualche misura esce. Per cui uno si dice, vabbè, ma se posso interpretarmi le letture da solo, perché non posso anche decidere cosa devo fare? Abbastanza semplice. Per cui, come vedete, esistono tutta una serie di segnali. Faccio presente che nel 600 in Inghilterra ci sono tutta una serie di guerre religiose e di, cioè c'è Cromwell, no? Tutta una serie di cose che indicano un forte, impulso dei protestanti in Inghilterra stessa e la proprietà privata. Ci sono tutta una serie di cose che sono perlomeno interessanti da valutare, non vi sto dicendo ovviamente che siano tutte causa-effetto, perché il ragionamento causa-effetto è un ragionamento out-out, io non lo faccio, facciamo ragionamenti et-et, però sto considerando che tutta questa serie di cose ha una sua coerenza di direzione. Allora, dicevamo quindi, il territorio diventa un qualcosa da sfruttare. Sempre di più perde questa sua caratterizzazione comune, questo qualcosa che era, no, di tutti, nel senso della prassi, perché tutti traevano sostentamento dal territorio, tutti portavano le loro bestie a pascolare, tutti avevano una quota di terra riservata da cui trarre il proprio sostentamento, eccetera, eccetera, eccetera. È ovvio che questo fa sì che tu ti senta coinvolto. È anche ovvio che nel momento in cui parti di territorio sempre più grandi diventano di qualcun altro, questa vicinanza si perde. Che non è mio, è di lei, è di lui, è di quell'altro. E questo, con l'esclusione, è diverso dal fatto che il territorio sia del re. Perché il fatto che sia del re non voleva dire niente dal punto di vista della mia frequentazione del territorio stesso, non so se mi spiego. Cioè, finché era del re ma ci potevo fare quello che mi pareva, era anche mio. O perlomeno io mantenevo un rapporto con questo territorio molto più vivo. Ma adesso prendete la pineta di, dov'è? Di Rossore, di San Rossore, del Presidente della Repubblica. Mica c'è verso di entrarci. No? Non è che possiamo andare a fare una scampagnata nella pineta del Presidente e in altri casi il Presidente prende i suoi cavalli e va a cercare la volpe in giro per i cosi. No, c'è sta il Presidente, se non c'è è chiusa. E non è che il Presidente stia a passeggiare per la pineta continuamente. Quindi di fatto quello spazio è sparito, non c'è più. Non è utilizzabile da nessuno. Non so se vedete la grandissima differenza. E io con quello spazio ho un rapporto che è intellettuale, razionale, cioè mi rendo conto che sono alberi, è un bell'ambiente, però non c'è niente di vissuto in questo rapporto con l'ambiente che noi abbiamo. È tutto mediato. E ovviamente questo viene rafforzato dal fatto che la gran parte di noi l'ambiente non lo conosca più se non quando fa la scampagnata oppure quando va a fare due passi. Perché la metropoli non è ambiente, non è quello che noi intendiamo per ambiente. Certo, è l'ambiente nel quale viviamo, e vabbè, ma la quota di natura della metropoli, per quanto ci si applichi, è piuttosto scarsa. No? Per cui moltissimi di noi non sanno che vuol dire camminare nell'ambiente, stare in posti dove non ci sono delle risorse a portata di mano, non sanno come sopravvivere nell'ambiente stesso. Perché l'ambiente ovviamente non è soltanto buono, ma spesso e volentieri pure cattivo, abbiamo notato spesso e volentieri, recentemente sembra che i terremoti siano all'ordine del giorno, quindi abbiamo un continuo, no, ricordo, guarda che non sempre bello. Ah. Io faccio molto escursionismo, lo so perfettamente che ci sono dei casi in cui non stai bene, non ti diverti, vorresti stare altrove, vorresti qualcuno che ti fa te caldo, non c'è, tante cose divertenti, però ciò non toglie che è un rapporto diverso, capito? È anche un rapporto che dovrebbe restituirci in qualche misura umiltà, perché appunto l'ambiente non è un qualcosa che tu hai dominato. Noi abbiamo quest'idea di dominare l'ambiente, però è un dominio che lascia il tempo che trova. Dura finché l'ambiente gli va bene, dopodiché improvvisamente non dura più. E questo lo vediamo in montagna con tutte le varie catastrofi che stanno accadendo recentemente, con la mancanza di concezione della neve e di quando puoi andare a fare le cose. In tanti casi ci accorgiamo che noi trattiamo l'ambiente esattamente cartesianamente, no? Quindi 1 metro quadro qui, 100 metri qui, vi faccio quei tacchi, io vado al rifugio a fare la tridentina sulle Dolomiti e trovo gente che sta scendendo quei tacchi. E mi interrogo, dico, ma come fai a salire qui con dei tacchi alti così? E a scendere, perché poi salire ancora, sai, il tacco aiuta, ma quando sei in discesa che già di suo è scomodo, come fai a essere qui? Che ti dice il cervello? No, tanto per cambiare. Allora è evidente che il cervello in qualche modo ti dice quello che è stato abituato a dirti, ovvero sia che se vai a camminare, siccome in città cammini in un certo modo, non si vede perché tu lì debba camminare in un modo diverso. E questo è il problema, è che lì è diverso. Non so se mi spiego. Quello è il punto. Cioè, l'ambiente è diverso, l'ambiente è qualcos'altro, l'ambiente è qualcosa col quale noi dovremmo, nel quale noi dovremmo convivere, manco col quale, perché non è che ci siamo noi e l'ambiente. L'ambiente è contestuale. L'ambiente è di più di quello che noi riusciamo a immaginare. Uno dei grossi problemi che abbiamo con l'ambiente sta esattamente qui, che non abbiamo le categorie per capirlo. Perché noi trattiamo l'ambiente come se fosse una cosa. Una grossa cosa. Questo però ci genera una serie di problemi se ragioniamo, perché se l'ambiente fosse una cosa, dovrebbe essere contenuta in qualcos'altro, tanto per dirne una. Perché c'è al di là dell'ambiente? Dice, vabbè, la Terra, fuori dalla Terra c'è lo spazio. Ok, ma se io ragiono così, mi devo porre pure il problema di che c'è oltre lo spazio. Ed è, come vedete, un problema che non ha nessuna soluzione. Come facciamo a immaginare che ci sia un qualcos'altro, che lo spazio sia contenuto in qualcosa? Lo spazio è un contenitore, eventualmente, ma non è a sua volta contenuto. Allora, io nell'ambiente non posso ragionare come se ci fossi io e l'ambiente lì, per cui se me va lo prendo in considerazione e se no, no. Io sono l'ambiente, quello è il punto. Capite? Noi siamo ambiente e il modo nel quale trattiamo l'ambiente è un modo in cui trattiamo noi. Non ci sono soluzioni di continuità, non c'è da pensare a qualcos'altro, non è da qualche altra parte, è qua, è quello che facciamo costantemente. Ma persa questa coscienza, chiaramente si ragiona di ambiente in modo problematico, o anche non si ragiona proprio come stiamo facendo evidentemente noi. Quindi il punto centrale della questione è questo: per apprezzare, per capire qual è il problema dell'ambiente, se è un problema, come va interpretato, come va affrontato, occorre una radicale modifica culturale, ovvero sia occorre una revoca dell'approccio cartesiano col quale stiamo vivendo da 350 anni. Quale revoca serve anche per tanti altri motivi che vedremo più nello specifico. Però quello che ci interessa attualmente è questa piccola idea, piccola tra virgolette, di Cartesio, che lo spazio sia uniforme e omogeneo. Lo spazio non è uniforme e omogeneo. Ci sono certi spazi che hanno certe qualità e certi spazi che non le hanno. Come dicevamo la volta scorsa, non è strano che voi andiate per le campagne e ammiriate quasi sempre ruderi, casali, borghi, pievi, perché sono belli da vedere. Poi arriva la casa moderna che è un cazzotto in un occhio, non so se ci avete mai fatto caso. Tu vedi le case moderne e proprio ti danno un disagio fisico, perché si vede perfettamente che non c'entrano niente. Per cui l'armonia della costruzione tradizionale è un'armonia che segnala una percezione da parte del costruttore di un certo equilibrio ambientale, la quale percezione noi non l'abbiamo. Quello è il problema, il motivo per cui ci piacciono i centri storici. È questo spesso e volentieri. Il centro storico, se avete notato, uscite e fate una passeggiata per Narni, non è a misura d'auto, perché l'auto non c'era. Non so se per fortuna o per disgrazia, certo dal nostro punto di vista pensare di non avere l'auto è una tragedia, però certo che pure pensare di averla è abbastanza tragico, per cui siamo di fronte a uno di quei dilemmi piuttosto insolubili, ma loro il problema dell'auto non ce l'avevano e costruivano secondo altri criteri, che guarda caso erano molto più intelligenti dei nostri, perché costruivano sfruttando i venti prevalenti, sfruttando il tipo di esposizione al sole, sfruttando una serie di cose che, guarda caso, se l'avessimo fatto anche noi, le nostre città consumerebbero molto meno. Tanto per dirne una. Non so se sapete, in Yemen, cioè la capitale che si chiama Sana'a, posto non particolarmente raccomandabile al momento perché te portano via quasi sicuramente, ma una delle cose interessanti di Sana'a è che c'è un tipo di architettura che è particolare di quel luogo, per il quale, pur trattandosi di un posto estremamente caldo, le case sono tutte fresche, senza condizionatori, perché bisogna, ecco, opporre la clausola. Anche le nostre case sono fresche, ma ci costa uno sfracello di energia. Le loro sono fresche e basta, perché sono costruite in modo intelligente, perché hanno tutta una serie di accortezze nella costruzione che canalizzano i venti prevalenti, che fanno sì che ci sia costantemente circolazione d'aria e dispersione dell'umidità. Insomma, di fatto, nelle case dello Yemen, che sono fatte di mattoni e fango, per cui ammazza il posto orribile, no, si vive benissimo. E questo è di solito ciò che accade in quasi tutte le architetture tradizionali, perché tutti i popoli, quando cominciano a esistere in un qualche posto, questo posto lo conoscono bene. Noi non abbiamo idea di quali siano i venti prevalenti dove viviamo. Spesso e volentieri non sappiamo assolutamente come è esposta a casa, non sappiamo niente. Siamo ignoranti come ci abbatte. Forse abbiamo i numeretti del GPS, perché stando nel telefono sappiamo che abitiamo a 32.0 nord, 45.7 est. Molto interessante come praticità di vita. Il problema è che invece dovremmo sapere altro. Dovremmo sapere appunto come costruire in un ambiente, perché l'ambiente è lì, ci dà delle risorse, non è soltanto cattivo come dicevamo prima, ma ci sono una serie di sue caratteristiche che rendono i luoghi più o meno salubri, più o meno intelligenti da abitare, più o meno adatti. Tra l'altro, tra le tante cose che stiamo recuperando, è una domanda quella oppure un crampo? Ok, dico, tra le tante cose che stiamo recuperando, ce n'è una che forse avrete sentito nominare, che si chiama Feng Shui. Feng Shui, fa molto figo dirlo, per cui fate, imparatelo, perché si fanno grosse figure, ma è una specialità cinese piuttosto interessante, che ha a che fare con la comprensione dell'ambiente, ovvero sia i cinesi ritengono che sottoterra ci siano dei draghi, magari, ne vorrei vedere uno con gioia. Comunque questi draghi, in qualche misura il loro esistere, il loro muoversi hanno dei riflessi sul territorio, e di conseguenza ci sono dei posti dove è meglio costruire e dei posti dove non è il caso, perché appunto c'è o il respiro attiene al drago, tutta una serie di problemi che renderebbero infelici gli abitanti. Di conseguenza, quando in Cina, nella Cina precedente, adesso non so bene cosa ci sia rimasto di questo, però insomma, diciamo, quando la Cina era ancora la Cina che ci immaginiamo, si chiamava un esperto di Feng Shui che diceva dove costruire casa. In qualche misura l'esperto faceva lo stesso che facevano i nostri architetti tradizionali, che poi erano quelli che si costruivano casa, ovvero sia consideravano il territorio, sapevano più o meno quali erano le sue caratteristiche e di conseguenza costruivano nel posto più intelligente a disposizione. Questo facevamo. Poi evidentemente ci siamo rimbambiti, questo è quasi ovvio. O anche ci siamo fatti prendere da quella che si chiama la hubris, l'ebbrezza presuntuosa dell'uomo occidentale, un po' Icaro, se avete presente, no? Quello che poi, sì, lui. Ecco, allora abbiamo deciso che tanto noi, siccome abbiamo i modi e i mezzi strumentali e tecnici per fare quello che ci pare, possiamo costruire dove ci pare e dopodiché facciamo in modo che il dove ci pare diventi adatto a quello che ci serve. Se voi tenete presente che la grandissima parte dell'acqua potabile in California la si usa per innaffiare i campi da golf, vi renderete conto che c'è un problema, no? E non solo, se non si riesce a innaffiare il prato di casa perché non c'è più acqua, cosa fa l'americano che è particolarmente furbo? Lo dipinge di verde, così c'è il prato verde anche se è morto. Una soluzione come un'altra, voglio dire, no? Ecco, però questo segnala un evidente problema, nel senso che il nostro approccio all'ambiente è un approccio che si fonda su una serie di idee che sono tutte da rivedere, no? Per esempio, una, che noi abbiamo il controllo dell'ambiente. I nostri acquedotti perdono più del 30%, lo saprete forse, cioè l'acqua potabile italiana, il 30% di questa si perde strada facendo perché i nostri acquedotti sono a pezzi e nessuno pare trovare dei soldi per rimetterli a posto. Abbiamo un approccio col clima che è a dir poco peculiare. Faccio presente che noi chiamiamo le macchine che ci fanno stare freschi e caldi condizionatori. Ora, di solito non ci facciamo caso, ma riflettete sul termine. Condizionatore vuol dire che sei in grado di condizionare, ovvero sia che tu comandi, per cui se tu vuoi 40 gradi a casa, anche se fuori ne fanno 3, puoi farlo. Certo che puoi, consumi una centrale idroelettrica da solo, però lo fai. Ecco, il punto è questo, ovvero sia noi ci comportiamo senza avere coscienza delle conseguenze di quello che facciamo. Ma non solo da un punto di vista economico, perché il punto di vista economico è importante evidentemente, ma non è l'unico. È proprio l'idea generale del poter fare quello che ci pare che è problematica. Allora, questa cosa, questa dimensione immaginale della questione, la segnala l'evoluzione della lingua. La lingua non evolve sempre in termini e in modi stupidi, anzi, la lingua, poveraccia, fa quello che può. Allora, se voi fate caso, quando comprate una macchina oggi, cosa vi dicono? Che c'è il condizionatore? Che si dice? Si dice clima, che è ancora più presuntuoso di prima. Non so se ci fate caso. Cioè, non è condizionatore, è proprio clima. Cioè, io decido quello che succede a livello divino, perché è Dio quello che stabilisce i climi a casa mia, o perlomeno nell'immaginazione. Vuol dire che sono in grado di, no, gestire interamente tutto il contesto che mi circonda, a livello ovviamente immaginale, perché poi si tratta della macchina, ma dirlo per la macchina tradisce tutta una serie di idee, che non è soltanto la macchina, come non erano soltanto le scritture di Lutero, è un quadro mentale per il quale io sono sempre più in grado di controllare quello che mi circonda. È ovvio che quando io ho il mio clima in macchina e mi capita lo tsunami, cioè rimango male, perché quel clima lì non l'ho controllato, è una specie di affronto che mi fa la natura. Come? Io ti controllo e tu vieni qui e mi sbanchi tutto così, di punto in bianco. Però funziona così. Quindi noi siamo esposti a una serie di grossissimi scatti, scacchi costantemente, perché abbiamo delle idee che sono del tutto spiantate. Fondamentalmente è questa l'idea. Quindi noi ragioniamo come se non ci fosse penuria di energia e di risorse naturali, ragioniamo come se effettivamente fossimo in grado di controllare. Questi sono due assunti che fanno a cazzotti con una sana gestione dell'ambiente, o comunque con il recupero di un modo per ragionare nell'ambiente, perché sono entrambi fallaci. Noi abbiamo un certo margine di controllo che è senz'altro superiore a quello che avevano le civiltà precedenti, ma nel andare oltre genera una serie di problemi che le società precedenti non avevano. Come dicevamo la volta scorsa, noi siamo in grado di influenzare l'equilibrio planetario, mentre le società tradizionali no. Le società tradizionali stavano nel loro, tutt'al più si estinguevano per affari loro, ma al pianeta tutto sommato non gliene fregava un accidente. Oggi il pianeta risente del nostro modo di affrontarlo. Allora, per capire questa cosa abbiamo messo a punto una serie di strumenti. Uno di questi strumenti che è interessante prendere in considerazione è l'impronta ecologica. Però dell'impronta ecologica parliamo dopo il break. Riprendiamo quello che dicevamo sull'impronta ecologica. Allora, qui stiamo trattando il primo capitolo del manuale, tanto per piazzarvi anche da un punto di vista documentario. Quindi dicevamo, visti i problemi che abbiamo nel rapporto con l'ambiente di cui parlavamo l'ora scorsa, gli studiosi che si occupano e si preoccupano della questione hanno messo a punto una serie di strumenti per un po' valutare e un po' far riflettere la nostra cultura su questa dimensione. Nella fattispecie, dicevamo, l'impronta ecologica è un sistema di misurazione dell'impatto che i nostri comportamenti hanno sull'ambiente. Di fatto equivale al territorio necessario a sostenere il nostro stile di vita. Logica vorrebbe che l'impronta ecologica di una nazione fosse possibilmente inferiore allo spazio fisico che quella nazione possiede. Il problema è che purtroppo ovviamente non è così, nel senso che l'impronta ecologica dei paesi occidentali è praticamente il doppio dello spazio che i cittadini dei paesi occidentali avrebbero a disposizione. Se non vado errato, avremmo a testa 1,4 ettaro e invece usiamo 2,3 ettari o 2,4 ettari a testa. Quindi vuol dire che per la nostra giornata normale, che include ovviamente luci di casa, sciacquoni, macchine, impicci, imbrogli, noi abbiamo bisogno di 2,4 ettari di territorio che rigenerino. In che senso?
Dell'impronta ecologica che è doppio.
Dunque, l'impronta ecologica è praticamente una misurazione in termini di territorio necessario al sostentamento della nostra vita, in tutte le sue forme, quindi alimentare, energetico, eccetera. Se io ho un paese di 100 km quadrati e ho 100 cittadini, questi hanno un chilometro quadrato a testa. Se i cittadini hanno bisogno di 2 km quadrati a testa, la situazione è scomoda, ecco, ed è questo il problema, nel senso che attualmente noi consumiamo molta più energia di quella che potremmo permetterci. Come mai? Come facciamo? No? Perché sono quei tipi di debito che teoricamente qualcuno dovrebbe pagare. Il problema è che non li paghiamo noi, ma li paga qualcun altro, nella fattispecie probabilmente un cittadino del terzo mondo a scelta. Nel senso che lo stile attuale di vita dell'Occidente consuma la grandissima parte delle risorse del mondo, più di quelle che potrebbe, perché appunto esorbita le caratteristiche fisiche degli stati che ne fanno parte, e lo fa come? Sfruttando indebitamente i territori altrui. Questo ovviamente non accade soltanto in modo politico. Diciamo che qui l'economia c'entra parecchio ed è uno dei motivi per i quali fare ambiente senza economia e viceversa è complicato, perché è chiaro che uno dei modi attraverso i quali noi sfruttiamo le risorse dei paesi del terzo mondo è un modo economico. Non so, conoscete probabilmente la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, queste istituzioni che teoricamente dovrebbero garantire dei sani modi di sviluppo a tutto il pianeta, e quei sani modi di sviluppo a tutto il pianeta di solito risultano in un saccheggio indiscriminato delle risorse dei paesi che hanno meno mezzi. Non so, per esempio le isole Mauritius non hanno più un albero, Capo Verde peggio che andare di notte, la gran parte dell'Africa è in ginocchio, negli stati dell'America Centrale idem. Insomma, non abbiamo fatto delle cose particolarmente brillanti, se Dio vuole. Però il succo della questione è questo, ovvero sia, per la nostra vita quotidiana abbiamo bisogno di terra che è di qualcun altro. La fortuna, fra virgolette, è che quel qualcun altro al momento non ha bisogno di tutta questa terra, perché campando con due dollari al giorno sporca poco. Però non è un buon modo di ragionare, evidentemente, no? Non è assolutamente un buon modo di ragionare. È una forma di neocolonialismo occulto che stiamo praticando in modo più o meno aspro, se vogliamo dire, soprattutto con nuovi strumenti e nuove strategie. Per esempio la Cina sta comprando enormi espansioni di terreno in Africa, dove pianta quello che serve per sopravvivere a lei. Il che vuol dire, paradossalmente, che l'africano muore di fame in un posto, in un contesto dove ci sarebbe cibo per tutti. Non è casuale che muoia di fame l'africano, perché l'africano muore di fame perché quello che viene coltivato in Africa non va a nutrire lui, ma va a nutrire i cinesi, va a nutrire l'allevamento degli americani che hanno bisogno di quantitativi di carne industriale per poter sopravvivere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un po' uno dei problemi dell'ambiente che non vediamo spesso e volentieri. Chi volesse approfondire un po' la questione può leggere un libro di Jeremy Rifkin, che è un tipo molto interessante, che si chiama Ecocidio. Suona, diciamo, in modo abbastanza interessante per poter approfondire la questione. Però comunque, dicevamo, il modo per renderci conto di questo è stato fatto scientificamente e quantitativamente grazie all'impronta ecologica, che direi anche da un punto di vista immaginario è un bel termine, perché dà veramente la sensazione di qualcuno che acciacca qualcosa, no? Ecco, noi di fatto acciacchiamo 2 ettari a testa tutti i giorni, pur non avendoli a disposizione. Quindi vedete che, come vi troverete nel libro, la questione ambientale non è tanto e solamente un problema di sopravvivenza, ma fondamentalmente è un problema di equità. La questione ambientale ci mette davanti al fatto che il nostro benessere non è che è piovuto dal cielo, non c'è la manna. Il nostro benessere è il malessere di qualcun altro, molti altri. Quantitativamente, perché noi si stia bene, c'è il 70% della popolazione del mondo che sta male, grosso modo. Ed è un gesto un tantino egoista, se vogliamo. Un tantino, ovviamente, è eufemistico. Però questo appunto ci mette davanti a una serie di difficoltà, anche teoriche. Perché uno dei motivi e uno degli alibi, no, con i quali noi stiamo effettuando questa depredazione sistematica delle risorse ambientali del mondo è chiaramente l'economia. l'economia è il veicolo principe di tutta questa serie di iniziative, è quella che ha sostituito il controllo politico-militare che c'era del terzo mondo prima. No, saprete che c'è stata la decolonizzazione negli anni 60, da lì abbiamo deciso che siamo tutti quanti sullo stesso piano, eccetera, eccetera. Però di fatto noi stiamo continuando a dominare colonialmente buona parte del resto del mondo attraverso una serie di strumenti che passano attraverso le multinazionali, le corporation, gli accordi internazionali, il World Trade Order, tutta questa serie di cose che, delle quali sentiamo parlare insomma in linea di massima, ma che non aiutano particolarmente. Quindi vedete che c'è una forte connessione tra la questione ambientale e la questione etica, tanto per tornare a quello che abbiamo detto anche la settimana scorsa. La questione ambientale ci mette davanti alla questione etica, ovvero sia ci chiede se è giusto o sbagliato il fatto che noi si viva in un certo modo nonostante i costi di questo modo. E come vi dicevo la volta scorsa, ci mette davanti al fatto che da questo punto di vista siamo tutti responsabili. Nessuno di noi non è responsabile. Puoi essere più o meno cosciente, puoi impegnarti più o meno, non so, avete fatto caso? Volate? Con gli aerei ovviamente. Se vi capita ogni tanto di volare, avrete forse notato che se voi andate a prenotare un volo su un sito qualunque ultimamente, non so, tipo la British Airways, c'è sotto una clausola che dice: allora, se vuoi rimediare al danno che procuri all'ambiente con questo volo, ci dai 10 sterline, se non vado errato, in più, e noi piantiamo degli alberi che compensano tutta la sella che abbiamo buttato per aria portando in giro l'aereo. Il che ci dà il fatto, è un buon indice, un buon indicatore sociale, perché si sta segnalando che c'è una crescente consapevolezza del problema. Una consapevolezza che ovviamente ha delle ricadute economiche, perché se torniamo a quello che vi dicevo prima sul fatto che noi riteniamo che ci siano risorse infinite e si possa fare più o meno quello che ci pare, allora ci spieghiamo anche, per esempio, com'è possibile che i kiwi della Nuova Zelanda costino meno di quelli che facciamo noi. Perché costano meno? Perché di fatto, fino ad oggi, nessuno aveva pensato che per portare un kiwi qui dalla Nuova Zelanda non c'era solo la spesa dell'aereo, ma c'era anche il danno ambientale. Il danno ambientale non l'aveva ponderato nessuno. Se cominci a ragionare in termini di quanti danni fai portando una cassa di kiwi dalla Nuova Zelanda qui, ti rendi conto che non è così conveniente. Non so se mi spiego. Perché l'aereo per venire qui brucia tonnellate di carburante, le quali hanno ovviamente un impatto. Questo è il problema. Quando parliamo di impronta ecologica, parliamo di questo, parliamo del fatto che la grandissima parte dei nostri comportamenti non è environment friendly, come dicono gli inglesi. Noi facciamo danni costantemente. Io vengo in macchina qui e torno a casa, faccio un danno, cerco di minimizzarlo con la macchina adeguata, col carburante adeguato, quello che vi pare, ma di fatto faccio un danno. Capite? Stare qua dentro con tutte le luci accese quando c'è il sole fuori, anch'esso è un danno se vuoi essere ragionevole. Quindi, come vedete, quello che deriva da questo tipo di ragionamento è che pian piano stiamo prendendo coscienza del fatto che ci stiamo muovendo come elefanti in una cristalleria. Questo è il punto, perché quando tu cominci a ragionare su questi comportamenti, ti rendi conto che c'è qualcosa che non va e che dovresti fare qualcos'altro. Però vi ripeto, il problema è che fare qualcos'altro è facile a dirsi, ma non è altrettanto facile a farsi, perché abbiamo degli stili di vita che sono consolidati oramai. Non so se vi ricordate il presidente Bush qualche anno fa, disse che era disposto a qualunque cosa, ivi compresa la guerra in Iraq, ovviamente, purché gli americani non dovessero cambiare il loro stile di vita. Ora, lo stile di vita degli americani, quali, come capirete, non è che mi siano proprio esageratamente simpatici, poveracci, contemplava delle macchine che facevano 3 km al litro. 4. Perché? Perché in America la benzina era economica. Come vedete, le correlazioni fra, no, benzina, tra economia e ambiente sono strette, nel senso che l'americano medio, pagando la benzina pochi centesimi al gallone, che è un'altra delle vecchie unità di misura premoderne che ancora girano nei paesi anglosassoni, riteneva che quindi non ci fosse alcun problema a usarne lo sfracello. quando c'è stato il famoso problema con il costo del petrolio di qualche tempo fa, se vi ricordate che il barile era arrivato non so, a $120, no? Delle cose assurde, tutti gli analisti economici hanno detto che non sarebbe mai successo e tutti a ride ovviamente dopo, come dicevamo sulle capacità di previsione di questi signori. Allora che è successo? Che l'americano medio si è trovato in una grossa difficoltà, perché non solo, e qui vedete come tutto, come dicono i francesi, tout se tient, no? Come tutto è connesso. Allora, l'americano medio di solito abita nei sobborghi, anzi nei suburbs, perché i sobborghi detto in italiano è brutto, che sono tipo Wisteria Lane, per chi vede Desperate Housewives, so se avete presente, ecco. Allora, l'americano medio quindi che c'ha? Abita qui, lavora qui e fa spese qui. E tutto sta a 30, 40, 50 miglia, perché tanto la benzina costa poco, per cui che gli frega l'americano viaggia, no? L'americano è on the road, come si dice. Ecco, qual era il problema a un certo punto? Che siccome l'americano medio non c'era più una lira, siccome la benzina costava, era costretto a decidere che o andava a lavorare o andava a fare la spesa per mangiare. Per cui è successo una mezza catastrofe e l'americano medio si è cominciato a dire, ma forse che il mio lifestyle è stronzo? E si è risposto, sì, in effetti lo è, e questa è la questione. Per cui, come dire, è arrivato non a caso Marchionne, non so se vedete che ci sono delle connessioni. Perché noi, che invece, bene o male, manteniamo una serie di criteri che non sono eccessivamente moderni, come vi ho già detto, abbiamo delle macchine che consumano meno, non sono dei capolavori, ma rispetto alle americane sono una cosa fantastica. E quindi che succede? Che si sono resi conto, in questo bisogna dare atto all'americano medio, che sono più reattivi di noi, da questo punto di vista, e si sono resi conto della questione e hanno fatto questa famosa alleanza con la Daimler Chrysler, con la quale mo vediamo che succede. Però vedete che questo ha una serie di conseguenze sulla vita, nel senso che non ci sono degli ambienti, no, dice vabbè questa è una cosa che riguarda l'economia, no, non riguarda l'economia, perché adesso per esempio in America stanno ripianificando le metropoli, perché non so se lo sapete, ma in America le metropoli sono a misura di macchina, non a misura di pedone. Cioè non puoi andare a piedi da nessuna parte in America, perché sono tutte distanze infinite. Che succede? Che stanno incaricando gli architetti del nostro buon vecchio mondo, tra i quali Renzo Piano, che è uno, come saprete, dei più delle star della situazione, di riprogettare i centri urbani in un'ottica europea. Quindi con posti dove puoi andare a piedi, luoghi dove puoi parlare con la gente, quello che noi abbiamo e che stiamo ovviamente cercando di dismettere, perché vogliamo fare gli americani regolarmente con 50 anni di ritardo e senza aver ancora capito che non c'è tutta questa esigenza di fare l'americano, francamente. Cioè, diciamo che il bilancio dell'ultraamericana pure non è che sia sto brillante, per cui voglio farlo pure io, no? Se tu te butti da un ponte lasciamo che ci si butti lui, ma non perché dobbiamo farlo anche noi, potrei chiedermi. Quindi, questo è un altro degli aspetti della questione. Il tema dell'ambiente è un tema che coinvolge delle problematiche culturali profonde, come abbiamo visto, coinvolge una serie di diseguaglianze politico-economiche macroscopiche a livello internazionale, ci obbliga di nuovo a riflettere ulteriormente su un'altra parte della questione che ha a che fare con la stima della qualità della vita. Ora, la qualità della vita forse, probabilmente ne avrete sentito parlare un po' tutti. Sulla scorta di quello che abbiamo detto le lezioni scorse, com'è normale che venga stimata in Occidente la qualità della vita?
C'è un buon lavoro?
No, dico con quale tipo di strategia cognitiva? Cosa valuti per decidere se io o lei la salute?
I soldi.
Diciamo che per quanto possa sembrare paradossale, fino a poco tempo fa i criteri e i parametri che si usavano per valutare la qualità della vita erano quantitativi. Se ci fate caso fa un po' ridere, no? Il famoso prodotto interno lordo, tanto per dirne uno, che già lordo è brutto, no? Il prodotto interno lordo suona male, però vabbè. Il reddito pro capite, la quota di merci che potevi ottenere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi per una quarantina d'anni abbiamo vissuto nella convinzione che saremmo stati felici se avessimo avuto mezzi economici per comprare quello che ci pareva. Questo direi che potrebbe essere una buona definizione del consumismo. Il punto è che ci siamo accorti che questo non funziona. Tanto è vero che, non so se avete letto, ma per esempio il presidente Sarko no, si è dotato di un panel di studiosi guidato da uno degli economisti di grido che sarebbe Fitoussi più dei nostri contributori ed altri, che sono stati incaricati di studiare l'indice di benessere, non la qualità della vita, non il prodotto interno lordo, ma l'indice di benessere delle culture e delle nazioni, il quale indice di benessere comincia a prendere in carico dei parametri che non sono più soltanto quantitativi, perché è ovvio, se ci pensate, che se ragioniamo in un out-out dovremmo dire: allora, fino adesso è stato tutto quantitativo, ma sarà tutto qualitativo. Sarebbe stupido. Per questo vi dico che è importante ragionare in modo inclusivo. Non possiamo far finta che il versante economico e il versante quantitativo non esista. C'è e come. Per cui va preso in conto. Il problema nostro è riportare questo versante a una dimensione accettabile. Perché fino adesso noi abbiamo ragionato esclusivamente su quel versante, come se non ci fossero problemi qualitativi, laddove invece i problemi qualitativi ci sono. E i problemi qualitativi hanno a che fare, giusto appunto, col rapporto con l'ambiente, tanto per dirne uno, con la qualità delle relazioni umane, tanto per dirne un'altra, con tutta una serie di variabili che si erano ritenute, in modo molto intelligente, pertinenti delle culture tradizionali. Siccome noi siamo moderni, tutte queste stupidaggini sul vicinato, il fatto che se chiacchieri con quelli che incontri, il fatto che possa avere qualcuno con cui fare appunto due chiacchiere o fare una passeggiata, il fatto che tutti voglia fare una passeggiata magari al verde e non in mezzo ai palazzi, tutte queste cose ci sembravano delle stupidaggini sentimentali dei bei vecchi tempi. Poi ci siamo resi conto che invece non era così. Tant'è vero che, per esempio, una delle nuove strategie di cura del deficit d'attenzione, non so se conoscete, una nuova sindrome, abbiamo sindrome nuove ogni momento, questa è quella che appunto dice che i bambini non riescono a stare attenti per più di 2 minuti, 3 minuti, poi fanno casino, non solo i bambini, anche voi, come vedremo quando vediamo un film, ma comunque insomma diciamo che abbiamo delle difficoltà di gestione dell'attenzione che vengono curate con degli psicofarmaci attualmente, perché quando facciamo un problema poi ci mettiamo anche il carico da 12 sopra. Invece la cura che funziona meglio pare sia portare i bambini nei boschi. Al limite potrebbe essere una strategia pure quella, probabilmente tornerebbero a casa come il gatto, no? Cioè, sta ancora qui sto gatto, sono 12 volte che l'abbandono e mi ritrovo fra i piedi. Però il problema è questo, ovvero sia la vicinanza, il contatto con un ambiente naturale vero, no? È curativo. Cioè noi non è che ci sentiamo meglio quando, non so se a voi capita, io per esempio ci sono degli anni in cui se non vado in montagna, nei boschi, sto male, ma lo so perfettamente che ne ho bisogno, quindi più è parto. Ecco, e quando arrivo lì non è che è soltanto una questione estetica, stai meglio fisicamente. Come dire, riattivi una serie di processi, una serie di cose che non so cosa siano, non voglio descrivere in modo sanitario, però io sto meglio. E quindi una volta che me ne sono accorto, ne prendo atto e lo faccio, non c'è bisogno di sapere perché, secondo me. Tante volte posso anche risparmiarmelo il perché, purché funzioni, va bene. E in questo caso è una cosa che stiamo, adesso poi la misureremo ovviamente come di dovere perché non possiamo evitarlo, ma comunque ci stiamo accorgendo che c'è anche questo versante. Per cui il problema dell'ambiente vedete che diventa un problema chiave in una serie di circostanze che non sono soltanto macro. Oh, avete presente la distinzione fra micro, meso e macro? Vabbè, la dico per sicurezza così. Mi sembra che più o meno ci siamo, ma è meglio ribadire. Allora, il livello di analisi micro in sociologia è il livello di analisi dei rapporti fra soggetti. Il livello di analisi meso è il rapporti tra soggetti e istituzioni. Il livello di analisi macro è i rapporti tra istituzioni. Questo tanto per dare un po' la scansione della questione. Quindi quello che vi dicevo è che il problema dell'ambiente, come vedete, non è semplicemente macro, ma investe tutti e tre i livelli d'analisi, nel senso che è centrale per le stime del benessere individuale e collettivo. Il problema dell'ambiente è qualcosa che, come vi sto dicendo dall'inizio della mattinata, è qualcosa che esorbita le nostre normali categorie di comprensione della realtà. E per poter capire l'ambiente dobbiamo pensare fuori dalla scatola, dobbiamo uscire soprattutto da quell'economicismo e quell'utilitarismo del quale abbiamo parlato la settimana scorsa e che vi ribadirei cosa significano in questa fattispecie. Noi abbiamo un modo di riflettere sul mondo che ci circonda che è strumentale. Che vuol dire? Vuol dire che noi valutiamo il mondo nei termini di quello che può fare per servirci. quindi per esempio ci chiediamo a che serve la zanzara? Quante volte vi avete detto che cazzo, a che? Ecco. Probabilmente a qualcosa serve, ma se non serve a noi, questa cosa a noi ci sfugge, quindi probabilmente sopprimeremo le zanzare e scopriremo che servivano per qualche cosa di fondamentale dopo, ovviamente, no, perché da questo punto di vista siamo fortissimi. Pensate alle paludi, la bonifica dell'Agro Pontino, tanto per dirne una. Lì per lì sembrava un'idea geniale, perché c'erano tutte zanzare lì e non servono a niente. Se io le tolgo da mezzo, recupero un sacco di territorio, miglioro la situazione della salute, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, le zone umide come quelle sono fondamentali per gli equilibri ecologici generali, perché forniscono un habitat specifico per una serie infinita di specie migratorie, perché ospitano una serie di piante e di animali dei quali abbiamo improvvisamente scoperto che sarebbero stati utili se ci fossero stati ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, è chiaro che lì non vi sto dicendo che ci dovevamo tenere tutte le paludi del mondo, ma probabilmente se avessimo avuto un approccio più integrato ed equilibrato si poteva fare una via di mezzo. Di fatto non abbiamo più paludi se non una fascia costiera estremamente sacrificata, che oltretutto è oggetto di speculazione edilizia continua, per cui probabilmente ci giocheremo pure quella, pur essendo protetta dall'UNESCO e per tutta un'altra serie di cose. Quindi, come vedete, il succo della questione è che il nostro agire spesso e volentieri non sa quello che fa. Il grosso problema della questione è questo, ovvero sia spesso e volentieri noi facciamo delle cose che sembrano, anche per carità, con buone intenzioni, delle cose che poi si rivelano degli errori clamorosi. Tanto per tornare alla famosa sapienza tradizionale, vi ricordo che la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, è vero, non si sbaglia mai tanto catastroficamente come quando si vuol fare qualcosa di buono. Fare qualcosa di buono spesso e volentieri è rischioso. Quindi per capire questa cosa dobbiamo riflettere su questa qualità della nostra azione. Abbiamo già parlato della teoria dell'azione di Weber? Ve ne ho già parlato. L'azione è dotata di senso, abbiamo detto, abbiamo parlato soltanto dell'azione razionale. Ecco, allora vi dico un altro pezzetto della questione. Weber parla di azione dotata di senso, perché è chiaro che l'azione in sé è una cosa che fai, agisco, faccio una cosa e ho detto la definizione di azione. Non va bene, dobbiamo dare una definizione diversa. Quindi Weber dice: l'azione dotata di senso qual è? È l'azione nella quale io valuto l'impatto della mia azione sul contesto e in particolar modo la reazione che avranno gli altri al mio agire. Quindi la novità centrale di questa teorizzazione di Weber sta nel fatto che vede un soggetto immerso in un contesto. Capite? L'azione dotata di senso è un'azione nella quale io capisco il contesto, o perlomeno ci provo, e studio la strategia migliore attraverso la quale ottenere il fine che mi prefiggo. Migliore però non, come dire, non soltanto dal mio punto di vista, ma dal punto di vista del contesto. Non so se è questo il punto, capite? Cioè io devo in qualche misura integrare il mio agire in un contesto che mi preesiste, quindi vedete che da un certo punto di vista per l'analisi dell'ambiente questa idea è fondamentale. Se noi ragionassimo, facessimo delle azioni dotate di senso nel mondo, staremmo tutti in passo avanti fondamentalmente. Però il problema è che l'azione dotata di senso, come abbiamo detto credo la settimana scorsa, è stata interpretata dalla nostra cultura in modo estremamente ristretto ed è diventata l'azione razionale rispetto allo scopo, laddove c'erano anche altre possibilità di comprensione e di azione da questo punto di vista. Quindi se io però comincio a ragionare sulla potenzialità dell'azione, in qualche misura sono costretto a diventare più umile. Perché un'azione dotata di senso, come intuirete, è un'azione processuale. Nel senso che io agisco adesso, ma la mia azione, no, mette in atto una serie di conseguenze, fa una serie di onde, di increspature sullo specchio della società, delle quali io spesso e volentieri non sono al corrente, cioè non so dove andranno a finire queste cose, nel senso che quando io agisco metto in atto, inizio un processo del quale non ho più il controllo, spesso e volentieri. Avete visto un film che si chiamava, oddio non me lo vorrei ricordare, come si chiamava? Era quello del giapponese che aveva regalato un fucile alla sua guida marocchina con il quale un bambino sparava. Nessuno ha visto? Può aiutarmi? Ci ha vinto l'Oscar un paio d'anni fa, non è tantissimo, non mi ricordo il titolo. Beh, comunque, era un film di questo genere che seguiva tutte le conseguenze di un'azione che apparentemente non aveva alcun tipo di, non creava nessun genere di problema, ovvero sia, a un certo punto, mi sembra in guerra, un giapponese aveva avuto una guida marocchina in un qualche momento. Per, come dire, saldare i suoi debiti con questa guida, gli aveva regalato il suo fucile. Questo fucile, dopo 20 anni, era finito in mano a un nipote di questa guida marocchina, il quale per giocare aveva sparato a un pullman che passava in una valle sotto, colpendo in faccia una signora americana. Ora è chiaro che nessuno vuol dire che il soldato giapponese ha colpa di questo evento. Qui dobbiamo cominciare a liberarci dall'idea di colpa in un certo senso, anche se per me è un po' difficile perché è una delle idee centrali della nostra cultura. Però non è quello il punto sta a indicarci che non sappiamo quello che succederà quando facciamo anche la minima stupidaggine. Capite? Quello che sembra un regalo, quello che sembra un gesto di amicizia, quello che sembra un gesto del tutto privo di conseguenze, può nel trascorrere del tempo diventare un serio problema. Allora, se l'azione è questo, se l'azione è regolarmente un salto nel buio, qualunque nostra azione, noi dovremmo saperlo, perlomeno, no? E da questo punto di vista ci viene vicino, ci viene bene uno dei concetti di questo libro qui, che non è casuale che vi stia chiedendo di vedere, questo di Morin, il quale si pone giustamente una serie di problemi. Se avete fatto caso, il titolo è abbastanza ambizioso. I 7 saperi necessari all'educazione del futuro. Perché? Perché Morin, diciamo ovviamente molto prima di me, molto meglio di me, ha capito questo, ovvero dire che se non cominciamo a modificare la cultura nella quale viviamo, i modi con i quali capiamo il mondo, non ne veniamo fuori. Per cui lui dice, è inutile che continuiamo a fare la scuola allo stesso modo di quella che si è fatta fino ad oggi, perché non serve più. Bisogna insegnare altro. Il motivo per cui vi ho fatto le lezioni la settimana scorsa e calco molto la mano sul discorso della cultura soggettiva è esattamente questo. Noi dobbiamo insegnarvi a pensare, non dobbiamo dirvi le cose, perché le cose le trovate. Le cose ormai sono a disposizione, sono in libreria, sono su internet, sono dappertutto. Quello che non c'è è la capacità di usarle. Trovare la strada attraverso le cose, seguire i percorsi che possono interessarvi, organizzare il vostro sapere. Ma questo è evidentemente un problema che non si risolve col modo con cui abbiamo gestito l'educazione fino ad oggi. Capito? Quello è il problema. Ovvero sia, anche da un punto di vista economico, e lo vedremo poi nella lezione prossima, cioè tra 10 minuti, le vostre competenze non possono essere delle competenze oggettive, figurati. Di contenuto, no? Se anche lo fossero, pensate al paradosso. Io vi dico gli ultimi, no, livelli di preparazione e di ragionamento della sociologia dell'ambiente. Voi uscite da qui ad aprile, vi laureerete probabilmente luglio dell'anno prossimo. Il che vuol dire che nel frattempo la sociologia dell'ambiente avrà fatto un anno e mezzo di percorso del quale voi non sapete niente. Ma non è colpa mia, non è colpa vostra, è semplicemente una questione temporale. Quindi immaginare che l'università possa farvi uscire con le ultime conoscenze disponibili è ridicolo, perché può accadere forse per la materia nella quale vi laureate, forse. Ma la materia che avete fatto al primo anno? Poveraccio, per quanto quello fosse aggiornatissimo, sono passati 2 anni nel frattempo, nella migliore delle ipotesi, poi con altre cose, pure di più. Quindi vedete che pretendere che vi si dia un sapere aggiornato qui, non è realistico. Pure fossimo tutti dei geni, pure fossimo tutti in grado di mettervi a disposizione le ultime cose, sarebbero ultime cose come lo yogurt, che scadono dopo una settimana, 10 giorni, 20. Allora è evidente che io non devo concentrarmi tanto sul concetto, tanto sul contenuto, quanto sul modo di cercare il contenuto. Nel momento in cui voi siete in grado di pensare sociologicamente, quando vi servirà, prendete internet, andate in libreria, andate in biblioteca, vi cercate i testi e scoprite quali sono le ultime cose e con quelle lavorate. E questo lo farete sempre. Tenete presente che la flessibilità, quella di cui parleremo con Sennett, vi impone una continua formazione e aggiornamento. Perché nel sapere di oggi, il sapere di oggi è come lo yogurt, scade. Non è più come prima che avevi studiato quei due o tre testi e ci potevi andare avanti per tutta la vita. No, oggi studi quello che capita e dopodiché fra 10 giorni, un mese, 6 mesi, 5 anni, non vale più. Perché qualcuno ha pensato qualcos'altro, perché ci si è accorti che era una solenne stupidaggine, per tanti motivi. Per cui il contenuto in sé lascia il tempo che trova. Quello che serve è lo strumento per conoscere. Se voi non avete gli strumenti per conoscere, non andate da nessuna parte, non c'è università che tenga. Capito? Quindi, come diceva Simmel, il mio compito è quello di non servire. Io devo fare in modo di non servirvi più. Questo è il punto. Perché allora potete fare qualcosa voi. Ma non è pensabile che voi per i prossimi 50 anni, no, 50 non credo, vabbè, diciamo 35 anni, andiate avanti a chiamare i docenti e chiedete che faccio adesso, devo fare questo. No, voi dovete essere quelli capaci. Però per essere capaci serve un altro modo di pensare, un altro modo di porsi verso il problema. Bisogna essere attivi, come abbiamo detto la settimana scorsa, no? Allora, dicevamo con Morin che una delle idee intelligenti, molto intelligenti, che sono in questo libro è quella dell'ecologia dell'azione. Come vedete, l'ambiente torna. L'ecologia dell'azione è una riformulazione in chiave più esplicita di quello che vi ho appena detto della teoria di Weber, ovvero sia del fatto che si agisce in un contesto, ed è soprattutto meno razionalistica, perché Weber aveva una carica razionale abbastanza marcata. Ora è meno da questo punto di vista, e allora cosa ci dice? Ci dice che dobbiamo tenere presente che ogni nostra azione ha in sé due dimensioni, che sono il rischio e la scommessa. Per dire, appunto, che ogni nostra azione può, non necessariamente deve, ma può avere delle conseguenze che ci sfuggono. Noi non siamo in grado di prevedere nulla, in ultima analisi. Qualunque nostro gesto può innescare catene di eventi che poi esulano del tutto dalle nostre responsabilità e dalla nostra volontà, spesso e volentieri, no? Quello è il punto. Cioè, per esempio, non so se avete visto IAR, quando c'era. IAR era una serie di studi su questo, no? Una serie di studi su questo, nel senso che grandissima parte degli episodi aveva a che fare con gente che faceva delle cose che lì per lì gli sembravano estremamente giuste e corrette, e dopodiché scopriva che aveva fatto un casino, senza accorgersene. Ma il serial in generale lo rappresenta, visto che c'era una puntata di Private Practice dove succedeva esattamente questo. Cioè, è una delle nostre peculiarità questa di accorgerci dopo. Allora, dice Morin, anche invece sarebbe il caso di pensarci prima. Il che può voler dire a volte che agiamo meno. Ma anche qui, agire tanto non è necessariamente sintomo o simbolo di agire bene. Qui di nuovo il problema è qualità-quantità. Secondo noi dobbiamo agire ogni momento, se non si agisce, se non si fa, è una tragedia. Il problema è che se fai un sacco di cazzate, secondo me è meglio che non le fai. Allora parliamone. Ecco, il punto è lì. Quindi, come vedete, dobbiamo cominciare a mettere in dubbio una serie di assiomi, una serie di luoghi comuni che noi diamo per ovvi e che quindi non critichiamo mai e che invece meritano di essere criticati. Tutto lì il punto, no? C'è il famoso Maffesoli, che è un altro dei nomi che vi sto dicendo ricorrentemente, che parla di, fa delle serie commissioni col pensiero orientale, effettivamente, se vogliamo, e parla di un pensiero che accompagna la realtà, che accarezza la realtà. Di fatto è un pensiero diverso dal nostro, nel senso che noi abbiamo un pensiero che si impone alla realtà, che la tenta di forzarla, la realtà poi reagisce e noi ci troviamo regolarmente all'angoletto coi punti sul sopracciglio e delle grosse difficoltà ad andare avanti. Ecco, è opportuno, credo, per comprendere meglio la questione dell'ambiente, rendersi conto che l'ambiente non è lì perché noi ci si faccia quello che ci pare, non è un parco giochi. Ecco, è un mondo complesso, un mondo dove probabilmente se le cose stanno in un modo c'è un motivo. Non è casuale, non è semplicemente geometrico. Abbiamo scoperto più volte che se i fiumi avevano un corso c'era un motivo, lì per lì non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto quando, dopo aver deviato il fiume, è successo un macello. Arriviamo sempre dopo siamo in grado, prima no. Ma vedete come questo è strettamente connesso con Cartesio. Nel concetto di res extensa c'è quello della casualità dell'essere fisico, No, il fiume sta così, ma potrebbe pure sta cosà. Allora, se stesse cosà, a me converrebbe, perché ci metto la centrale, ci faccio passare le barche, ci faccio tante cose carine, e quindi lo sposto. Ma questo implica ovviamente che il fiume non abbia un senso. Il fiume sta lì e potrebbe stare altrove, la montagna sta lì, posso fare quello che mi pare. No, quello è il problema. Se c'è un contesto, il contesto sta così, attraverso una serie di adattamenti millenari, se non de più, forse potrebbe darsi che c'è un motivo. Se io non lo capisco, probabilmente è un mio problema, non è un problema del contesto. Come vi dicevo l'altra volta, il mio letto di Procuste a volte sarebbe il caso che me lo dessi fra i denti invece di imporlo al resto del mondo, perché poi ci sono delle conseguenze molto sgradevoli. E qui parliamo non tanto di una sgradevolezza individuale, ma di una sgradevolezza collettiva, quanto potrebbe essere quella della sopravvivenza della specie, che è un problema col quale non ci confrontiamo mai, ma di fatto è lì. No? Visto che improvvisamente si sono accorti tutti che i processi di degenerazione climatica sono molto più veloci del previsto, tanto per cambiare, allora probabilmente ci troveremo a fare i conti con questo tipo di discorso molto prima di quanto non avessimo voluto, immaginato, eccetera eccetera. Tempo? Ok, prego.